Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Bentrovati cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Sabato mattina alle 8 a Radio Arengo vi dà il buongiorno. In questa nuova stagione di palinsesto della radio, vogliamo oggi offrirvi due racconti di donne che hanno scritto pagine di storia, talvolta meno note di altre, ma che hanno dato il loro contributo e hanno portato il loro impegno per la causa del progresso civile. Ce li presenta Stefania Coco Scalisi come di consueto e noi ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Per parte nostra ci auguriamo che sia di vostro gradimento l'ascolto del palinsesto della radio su 103.1 e il fine settimana che si apre.
Buongiorno a tutti e benvenuti da una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi restiamo in Italia, precisamente a Venezia, dove il 5 giugno 1646 nacque Elena Lucrezia Cornaro, prima donna nella storia a conseguire una laurea. Elena Lucrezia nacque a Rialto da un'antica e nobile casata da cui uscirono 4 doge e 9 cardinali, imparentata finanche con Caterina Cornaro, regina di Cipro e poi signora di Asolo. All'origine della sua eccezionale laurea vi fu non solo l'acume dell'intelligenza, della profondità e ampiezza degli studi di Elena Lucrezia, ma, come sempre accade nei casi di donne colte o artiste dei secoli scorsi, come fu per esempio il caso di Maria Gaetana Agnesi, a cui, come ricorderete, abbiamo dedicato una puntata del nostro podcast, il non meno decisivo riconoscimento e sostegno del padre, egli stesso uomo di buoni studi, noto come Marcante, in contatto con molti eruditi, erede di una biblioteca tra le migliori fornite, visitate da molti studiosi per le loro ricerche. Anche le donne di famiglia non furono irrilevanti. La madre di Elena, Zanetta Boni, non essendo nobile, convisse 20 anni col futuro marito, gli diede i primi 5 figli, Elena compresa, prima che si sposassero, mostrando una non comune libertà nei confronti delle convenzioni. Venne riconosciuta pubblicamente dal marito come uxor ottima, intelligente, fiera e capace di educare figlie virtuose e stimate. Anche la sorella più giovane di Elena, Caterina, nata nel 1655, si distinguerà per intelligenza e cultura e, ed è significativo, raccomanderà nel testamento alla propria figlia di amare a sua volta le figlie non meno dei maschi. Il padre di Elena fu a sua volta incoraggiato dal parroco di San Luca, confessore amico di famiglia, l'erudito Don Giovanni Battista Fabris, dottore in teologia, studioso di filosofia, buon latinista e ottimo grecista, il quale aveva intuito il talento e l'inclinazione della bambina, ad avviarla all'età di 7 anni agli studi classici, diventando il suo primo insegnante di greco. Seguita da maestri di straordinario livello in ogni materia, Elena Lucrezia studiò matematica, astronomia, geografia, coltiverà la passione per la musica ed avrà una vasta e profonda conoscenza delle lingue classiche e moderne, dal latino al greco antico e moderno, dallo spagnolo al francese all'ebraico, per la quale ebbe come insegnante il celebre dotto e santo rabbi Shamuel Aboff, rabbino della comunità veneziana. Il suo interesse principale andò però alla filosofia ed alla teologia, nella quale ebbe come maestri due professori di chiara fama dell'Ateneo Patavino, rispettivamente Carlo Rinaldini e padre Felice Rotondi, conventuale, che di Elena avrebbe più tardi scritto di averla avuta più come maestra che come discepola in teologia. Ormai nota tra gli studiosi italiani per la sua erudizione, la Cornaro fu accolta nel 1669 nell'Accademia dei Ricoverti di Padova e successivamente nell'Accademia degli Infecondi di Roma, degli Intronati di Siena, degli Erranti di Brescia e in quella dei Dodonei e dei Pacifici di Venezia. La sua fama si estese anche all'estero. Il cardinale Federico d'Assia Darmstadt la consultò nel 1670 su problemi di geometria solida. Da Ginevra, Louis de Frotté, nipote del celebre medico Théodore de Mayerne, invitò nel 1675 Gregorio Leti a inserire la Cornaro nella sua raccolta di biografie di personaggi celebri, l'Italia regnante. Nel 1677 il cardinale Emanuele di Bouillon la fece esaminare da due eruditi, Charles Cato de Cour e Ludovic Espino de Saint-Luc, che ne rimasero ammirati. Rifiutando il matrimonio, anche quando venne chiesto di sposare da un principe tedesco, Elena Lucrezia sigillò la sua consacrazione agli studi e a una vita aliena della mondanità, dedita solo al sapere e alle opere di carità, diventando oblata benedettina. Fece voto di castità, aggiunse ai suoi nomi quello di scolastica, che era la sorella di San Benedetto, continuando a vivere liberamente nella sua casa in abiti normali, indossando sotto ad essi uno scapolare di lana nera, simbolo della veste benedettina. Dopo che la Cornaro ebbe tenuto a Venezia una pubblica disputa di filosofia in lingua greca e latina, il padre chiese che lo studio di Padova assegnasse alla figlia la laurea in teologia. Alla proposta però si oppose il vescovo di Padova, il cardinale Gregorio Barbarigo, la cui autorizzazione in qualità di cancelliere dell'università era vincolante. Egli sostenne che fosse, e lo citiamo, uno sproposito dottorare una donna e che sarebbe stato un renderci ridicoli a tutto il mondo. Ne nacque un conflitto tra il cardinale e il padre della Lucrezia Cornaro che si risolse con il compromesso di farla laureare in filosofia. Così, alle ore 9 di sabato 25 giugno 1678, a Padova, ebbe luogo l'esame per il conferimento del dottorato in filosofia a Elena Lucrezia. Durante la discussione dei punti assegnati, consistenti in due tesi su Aristotele, le dotte e brillanti risposte di Elena impressionarono i suoi esaminatori, che, a poi a scrutinio segreto, decideranno di proclamarla per acclamazione magistra e doctrix in filosofia. Fu accolta nel Collegio dei Medici e dei Filosofi dello Studio Padovano, benché tuttavia non potesse comunque, in quanto donna, esercitare l'insegnamento. Dopo un breve rientro a Venezia, Elena Lucrezia vivrà poi a Padova, fino alla sua prematura morte in odore di santità, avvenuta per tubercolosi il 26 luglio 1684, a soli 38 anni. Poi sarà tumulata nella locale abbazia benedettina di Santa Giustina. Su di lei calò ben presto l'oblio, ne restano molte tracce. Una raccolta dei suoi scritti poetici e letterari fu pubblicata a Parma nel 1688, c'è da dire che si ritiene che Elena Lucrezia avesse dato disposizione di bruciare alla sua morte tutti i suoi scritti, anche se questa è una voce non confermata. Comunque, c'è oggi una statua che la ricorda al Bo, il palazzo principale dell'università a Padova, mentre un suo ritratto si trova alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Infine, una vetrata policroma la ritrae al Vassar College, la prima università femminile negli Stati Uniti, quella per capirci dove si è laureata Meryl Streep, mentre c'è un affresco a lei dedicato all'Università di Pittsburgh. Tuttavia, Elena Lucrezia, per quanto un po' dimenticata, resta comunque uno straordinario simbolo di esempio di libertà e autorevolezza femminile che, pur non potendo sovvertire tutte le regole sociali ovviamente allora esistenti, varcò per tutte la decisiva soglia del riconoscimento della capacità delle donne di pensare e di insegnare ad altri, uomini e donne che fossero, non solo in singole discipline, ma affrontando con la forza dell'intelligenza la questione filosofica della conoscenza stessa e della totalità del senso della realtà. Please never go away. Buongiorno a tutti e benvenuti da nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi restiamo ancora una volta nell'Inghilterra del XIX secolo, per conoscere la storia di Harriet Martineau, considerata la prima sociologa dei nostri tempi. Autrice di oltre 50 libri, oltre che numerosi articoli ed editoriali, Harriet nacque a Norwich il 15 settembre del 1802 e lì crebbe con la fortuna di ricevere un'educazione completa che includeva materie come fisica, matematica, astronomia e storia. Dopo alcuni anni di istruzione domestica, Harriet fu mandata a Bristol, dove studiò in una scuola gestita dalla sua zia paterna, lì imparando il latino, il francese, l'italiano ed il tedesco. Nonostante l'ottima istruzione, Harriet non fu sempre felice. La sua adolescenza fu infatti segnata da un problema di sordità, che le creò forti disagi a livello sociale, poiché divenne per lei necessario servirsi di un cornetto acustico. Nel 1829 la sua famiglia attraversò un periodo difficile, segnato da gravi problemi economici, e questo porterà Harriet a trovarsi un lavoro come giornalista presso il Monthly Repository, un periodico che accoglieva le idee riformiste di Beccaria e di Blackstone, tra gli altri. Sulla rivista pubblicò due dei suoi articoli più rappresentativi, On Female Education e Female Writers on Practical Divinity. I due articoli denotano quello che sarebbe stata una delle bandiere della vita di Harriet, la lotta per i diritti delle donne, allo scopo di raggiungere la parità di istruzione tra ragazzi e ragazze, unica cosa che a suo avviso avrebbe potuto cambiare le cose. Harriet credeva talmente tanto nelle sue battaglie che rinuncerà al matrimonio, convinta che quest'ultimo fosse uno strumento utile a sottomettere le donne. Una volta raggiunto il successo con le sue opere giornalistiche e letterarie, Harriet si trasferirà a Londra, circondata da una cerchia di amici che includeva autori come Wordsworth, John Stuart Mill, George Eliot, Dickens, Florence Nightingale e Charles Darwin. Harriet acquisì fama nel suo paese soprattutto per le opere delle illustrazioni di economia politica, stilate in una serie di racconti pubblicate grazie all'ausilio del Parlamento. Infatti la politica prese molto in considerazione le proposte di economia liberale della Martineau, utilizzate come base per studiare nuove leggi. Tra queste leggi ricordiamo la Workhouse, dove i poveri abili per il lavoro venivano spostati e allontanati dalle loro famiglie per poter lavorare. Nel 1834, raggiunta l'indipendenza economica grazie al suo lavoro, Harriet deciderà di partire per gli Stati Uniti d'America per fare uno studio sulla democrazia americana. Si interessò delle caratteristiche della democrazia evidenziandone le contraddizioni tra i principi costituzionali e la realtà. In particolar modo si schierò a favore dell'abolizione della schiavitù dei neri, arrivando a parlare in pubblico, e si schierò in favore dell'indipendenza femminile, che al nord degli Stati Uniti era più diffusa rispetto al sud. Particolare impressione le fece la fabbrica di Lowell, dove lavoravano 3.000 operaie, le quali potevano permettersi una vita autonoma e soddisfacente. Criticherà però il metodo dell'educazione femminile, orientata solo all'insegnamento religioso, e attaccherà il fatto che le donne venissero tassate anche se non votavano e quindi non erano rappresentate come cittadine. Nell'opera che scriverà difenderà la comunione dei beni, nonostante il suo dichiarato liberismo, ritenendo che l'accumulo di ricchezza equivaleva ad accumulo di potere, e in democrazia nessuno doveva averne troppo. Apprezzerà i principi di cooperazione di Owen, individuando comunque che il socialismo era un sintomo di un problema sociale, non la soluzione. Considerà inoltre positivo l'estensione del suffragio universale maschile e analizzerà il sistema bipartitico statunitense criticando quei politici di professione che avevano solo la dote dell'oratoria. Per impedire la secessione del Sud e porre fine alla schiavitù, appoggerà la guerra civile, quindi adotterà anche delle posizioni un po' controverse. La sua opera, di 1200 pagine, sarà pubblicata al suo ritorno in Inghilterra e sarà paragonata all'opera del magistrato francese Alexis de Tocqueville, che aveva scritto Democrazia in America. Come Tocqueville, la Martineau riteneva che l'egualitarismo poteva portare ad una tirannia culturale della maggioranza dell'opinione pubblica. Tuttavia, alla lunga, entrambi consideravano la democrazia come un processo ineluttabile. Nel 1839 Harriet si ammalerà e scriverà Life in Sick Room, dove descriveva lo sconforto della sua situazione. Si sottoporrà alle cure sperimentali adottate da Atkinson, cioè quelle del mesmerismo, un termine che, ricordiamoci, deriva dal medico austriaco Mesmer, per il quale l'universo era immerso in un fluido che determinava una serie di fenomeni come il calore, la luce e l'elettricità. Diciamo una sorta di teoria, quella del mesmerismo, che si collocava al limite tra scienza ed occultismo. Però la Martinò appoggerà sempre la causa del mesmerismo con tutta se stessa, cosa che colpirà il fratello di lei, che era il reverendo, che rimarrà fortemente deluso dalle sue posizioni. Però in questo periodo, e poi per tutta la vita, Arietta perderà definitivamente la fede religiosa e diventerà una positivista con la scienza messa al centro. La malattia non la lascerà mai, ma questo non impedirà ad Arietta di viaggiare molto, farà tour in Europa, in Medio Oriente, e ovviamente di scrivere sempre, per esempio un'opera importanti saranno anche La storia della pace, che riguardava il periodo fino alla guerra di Crimea, che sarà pubblicata nel 1854, e anche ovviamente dello sposare cause e battaglie diverse, tra cui quella più importante per il suffragio femminile. Affronterà inoltre il problema della prostituzione e di tutte quelle leggi che umiliavano le donne costrette a visite mediche o sospettate di praticare il mestiere. Henriette morirà di bronchite nel 1876. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha trascorso la propria vita tra studio, ricerche innovative e battaglie in prima linea, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!